Che altro dice?
Concludo
dice
il messaggio, sì. Un'altra domanda che spesso turba il mio cuore di fedele è: talvolta mi pare quasi di notare che soprattutto i miei amici atei siano stati benedetti maggiormente dal Signore, con intelletto e volontà anche notevoli, un buon substrato economico familiare di base e via dicendo. In quanto noto che nonostante non preghino mai, ma al contrario non fanno che infangare e bestemmiare il nome di Dio e di Gesù, e le cose per loro vadano fin anche troppo bene. E talvolta mi domando come mai Dio permette tutto ciò e non aiuta maggiormente noi, credenti. So che probabilmente queste mie domande non saranno gradite, ma credetemi, per risolvere questi miei dubbi di fede non so davvero a chi rivolgermi. Grazie in anticipo. Un abbraccio a tutti voi con tanta, tanta stima, e possa Dio continuare ad arridervi e proteggervi in fede. E lo so che una domanda è arrivata anche da parte di Martina, che diceva: perché in Ecclesiaste 2 è scritto Dio permette al peccatore di accumulare e di raccogliere? Quindi è vero, perché sembra che gli atei, i peccatori, sono più benedetti di noi, i credenti?
Ma guarda, Proverbi 29, Salmo 73, ci trovi la risposta a queste domande, fratello. Proverbi 29, vai Salmo 73. Proverbi 29:1 dice: l'uomo, dopo essere stato ripreso spesso, irrigidisce il collo. Se irrigidisce il collo, sarà battuto all'improvviso senza rimedio. Cioè Dio non fa niente a questi malvagi atei, perché cosa vuoi che faccia con questo? Possono mandare all'inferno, no? A volte il chirurgo non può operare una persona perché sennò muore sotto i ferri. Se Dio punisse questi mostri politici e finanziari, eccetera, possono mandare all'inferno, cosa deve fare? Quindi li fa andare avanti, e certo, c'hanno ricchezze, soldi, però sono benedizioni di Satana. Sono le benedizioni del diavolo, che il diavolo dà, come voleva darle a Gesù. In Luca capitolo 4, il diavolo ha detto: se mi adori ti do tutte le ricchezze. È il diavolo che dà le ricchezze, compreso il Vangelo della prosperità. Mm-hmm. Salmo 73, 12 al 20, parla di questi che tu menzioni. Come mai i malvagi, gli atei sono ricchi? Leggilo.
Salmo 73, 12 a 20. Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono le loro ricchezze. In vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché son colpito ogni giorno e il mio tormento si rinnova ogni mattina. Se avessi detto, parlerò come loro, ecco, avrei tradito la stirpe dei tuoi figli. Ho voluto riflettere per comprendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua, finché non sono entrato nel santuario di Dio e non ho considerato la fine di costoro. Certo, tu li metti in luoghi sdrucciolevoli, tu li fai cadere in rovina, come sono distrutti in un momento, portati via, consumati in circostanze orribili. Come avviene d'un sogno quando uno si sveglia, così tu, Signore, quando ti desterai, disprezzerai la loro vana apparenza. Amen. Quindi è proprio quello che i fratelli dicono. Come mai gli empi sono tranquilli, accrescono nelle loro ricchezze? In vano io purifico il mio cuore e prego, sono innocente. Ma poi dice, ho guardato la fine di costoro. E non è un finale bello.
Andate nel santuario di Dio e ho visto la loro fine, cioè
la loro rovina.
Cioè il santuario di questi è Apocalisse 21:8. Leggilo, vuoi leggere Apocalisse 21:8 nella Bibbia?
Sì. 21:8. Ma per i codardi, gli increduli, gli abominevoli, gli omicidi, i fornicatori, gli stregoni, gli idolatri e tutti i bugiardi, la loro parte sarà nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, che è la morte seconda.
Luca 13, dal 6 al 9, cosa dice?
Disse anche questa parabola. Un tale aveva un fico piantato nella sua vigna. Andò a cercarvi del frutto e non ne trovò. Disse dunque al vignaiolo: ecco, sono ormai 3 anni che vengo a cercar frutto da questo fico e non ne trovo. Taglialo. Perché sta lì a sfruttare il terreno? Ma l'altro gli rispose, Signore, lascialo ancora quest'anno. Gli zapperò intorno e gli metterò del concime. Forse darà frutto in avvenire. Se no, lo taglierai.
Come lo taglia, Signore? Incidente di macchina che ti avviene? C'è quel povero ragazzo che stiamo pregando, che credo che si sia salvato e abbia ricevuto Gesù, da quello che la madre mi dice.
Sì, la mamma ci ha scritto ieri.
La mamma si drogava, questo ragazzo, per 11 anni, e la mamma l'ha avvertito. E dopo 11 anni il Signore ha detto, ok, basta. E il Signore gli ha tolto la protezione, il diavolo si è avvicinato a lui e lo ha scoraggiato al punto che si è buttato dalla finestra e adesso lì tutto paralizzato all'ospedale, più morto che vivo. La mamma ci ha scritto ieri, è andata a visitarlo all'ospedale.
Sì, dopo la diretta ci ha scritto.
Non poteva parlare questo qui. Dimmi.
Sì, voi fratelli che ci avete seguito ieri, avete anche voi pregato per lui e conoscete la storia. Allora, un ragazzo di 28 anni che da 11 anni prende droghe e questa volta, dopo che ha preso una sostanza allucinante, si è lanciato dal quinto piano e caduto sull'asfalto. È ancora vivo, per la misericordia di Dio. E la mamma è andata ieri all'ospedale e dopo la diretta ci ha scritto che ha parlato con lui. Ho parlato con lui manifestandogli tutto il mio amore e l'amore del Signore Gesù e gli ho chiesto se accettava Gesù nel suo cuore e ha battuto le ciglia. Dopo gli ho chiesto se credeva che Gesù lo avrebbe guarito e si è messo a piangere.
Wow.
Gli sono scese delle lacrime. E così ho continuato per tutta l'ora a parlargli dell'amore di Gesù per lui e del mio amore per lui. Mi ha sempre guardato negli occhi. Ho pregato per la sua liberazione da ogni droga e da ogni cosa negativa. Continuate a pregare. Il Signore è grande. Viva il nostro Signore, liberatore e dottore.
Sì, dolce sorella.
Amen.
Sì, 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 sì.
Grazie,
sì, sì.
Signore. Sei,
è nella nostra preghiera, non temere.
Amen.
Per quello. Già la risposta del Signore è arrivata, che Lui ti ha risposto con gli occhi che crede in Gesù, che lo riceve.
Amen.
So il tuo cuore spezzato, conosco, lo sento il tuo cuore spezzato, di mamma e dell'amore di Dio attraverso di te. Dio lo ama e credo che lo ha salvato. Però dopo 11 anni di droga, dopo che si è buttato dal quinto piano, un volo di 15 metri sull'asfalto. Gloria al Signore. Cosa deve fare il Signore per portarci a pentimento? E adesso è lì, impacoccato come una mummia all'ospedale, e deve fare la crisi di astinenza senza droga che non ha voluto fare prima.
Sì.
Non ha voluto fare volontariamente prima quello che adesso deve fare con la forza, smettere di drogarsi.
Sì.
E anche noi, tutti noi fratelli, dobbiamo smettere di drogarci, di pigrizia, di egoismo, di maltrattare la moglie, di essere egoisti e non capire il marito, di non guidare i figli a Gesù, di non rispettare i genitori con l'amore di Gesù. Gloria al Signore.
Amen.
Abbandoniamo la nostra droga adesso.
Amen.
Qualunque droga sia.
Amen.
Troviamoci un lavoro, fratelli, che ci dia più ore libere per Gesù, per studiare la parola, amarlo e predicarlo. I fratelli che lavorano troppe ore perché devono comprarsi questo e comprarsi quello. Fate tempo per Gesù. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.